che il caso, la necessità, Dio, se ci credete, di qualunque confessione siate, vi benedica. In ogni caso, voi che ci seguite anche in questa terza stagione di Don Quixote Podcast, arrivata con questo al suo 33esimo episodio, da che ci sono state le elezioni politiche italiane a settembre. Terza stagione, 33esimo episodio, insomma stiamo parlando di numeri che secondo la gematria sono tutti pregni di significato. Andate a googlare se non sapete che cos'è la gematria. In questa puntata, con le mie due centrali operative, fattive e ideali e di pensiero, affrontiamo nell'ordine i seguenti punti. Interessante il Forex per alcuni interventi, a cominciare da quello del governatore, vi diremo perché. Interessante quello che succede in Europa e invece in Italia nella politica, sulle grandi partite dell'economia. Interessante anche che cosa capita tra Cina e Stati Uniti, una svolta imprevista che accelera una tendenza che era evidente, ma l'accelera in maniera che pone sotto una diversa luce anche quello che avviene tra Russia che invade l'Ucraina. 33esimo episodio. In una fase un po' disperata della sua, del come la realtà lo tratta, avrà ragione la realtà come sempre a bistrattare l'idealista Don Chisciotte, ma Don Chisciotte resta comunque Oscar Giannino, ma grazie ai suoi due compari, continua a valere la pena ascoltare queste puntate del nostro podcast, perché i due compari sono innanzitutto il grande Sancho,
Renato Cifarelli. Devo sempre ricordarvi donquixotepodcast.it, il nostro sito, dove trovate tutti i link che vi possono servire per il canale Telegram, per le puntate, per le donazioni, sempre grazie naturalmente, per iscrivervi sulle principali piattaforme. Fate iscrivere gli amici. Se pensate che diciamo delle cose intelligenti, se certo. No, fate disiscrivere gli amici se pensate che diciamo delle
ma cose. Ma magari fate riscrivere anche se pensate che diciamo tante stupidaggini che vi fanno ridere, perché insomma trovare occasioni di un sano sorriso può essere, visto che l'agenda pubblica è una scarseggio di cose su cui sorridere ogni tanto, può essere anche quello. In fondo abbiamo anche una vena comica, una vena satirica, una vena surreale, talvolta grottesca, perché grottesche sono spesso le vicende italiane, e quindi più che arrabbiarsi, a volte vale la pena fronteggiarle con il sano sarcasmo. Ecco. E grazie anche da parte mia e da parte di Carlo Alberto, che adesso presento, perché sapete che il suo nickname qui è Rozzinante, ma non gli rende molto merito, perché è molto di più di quanto Rozzinante non sia, molto molto molto, bisognerebbe chiamarlo Ribò, ma questo dà l'idea di come sia vecchio io, perché Ribò il grande campione
è di qualche tipico, anno fa,
diciamo di qualche anno fa, però d'accordo, però per me quello era il modello quando ero.
Vabbè, a questo punto devo fare un nitrito perché un saluto.
No. Nitrato. Io
parlo di nitrato.
Sono nitrati. E ovviamente l'avete capito, appunto, Carlo Alberto Carnevale Maffè. E direi che il Forex, qualche soddisfazione per chi ci segue, naturalmente capirete anche perché, qualche soddisfazione ce l'ha data, caro Carlo Alberto. Ce l'ha data, perché tutto sommato mesi e mesi di stormir di campane che dicevano ecco la recessione che arriva, qualche analisi c'è stata da parte nostra che diceva ma veramente, ma boh, vediamo, attenzione ai micro dati, perché le macro tendenze dicono una cosa ma i micro sembrano dirne un'altra, e mi pare che qualche conferma al Forex sia arrivata.
Sì, è arrivata la conferma che la tanto annunciata recessione non è nei fatti, che l'economia italiana, ma in generale quella europea, ha resistito bene, ha reagito bene, guarda caso riducendo la domanda di energia e quindi compensando per lo shock lato offerta indotto proprio sia all'inizio, diciamo, dal rimbalzo della domanda su Covid, poi ovviamente criminalmente dal ricatto putiniano sul sistema energetico globale. E questi numeri dicono che il 2023 non è così preoccupante come si diceva, cosa sottolineata anche da Carlo Bonomi di Confindustria, che correggendo un po' la linea su ufficio studi, caro Oscar, si è spinto a dire, secondo me con grande saggezza, che le imprese forse devono pensare a investire e a ristrutturarsi dal punto di vista dei processi produttivi, ma un po' meno a una crisi che forse non ci sarà. E io mi saluto con grande piacere questa convergente indicazione di Banca d'Italia e di Confindustria, perché queste sono le indicazioni che vengono dalla realtà. C'è poi un ulteriore punto, Oscar, che ci tengo a dire perché l'abbiamo sempre sottolineato in questo podcast, che è il giudizio sulla situazione della politica monetaria in Europa, che noi abbiamo sempre considerato semmai tardivo, certamente non eccessivo, semmai appunto troppo, ancora un po' troppo titubante e debole, ma certamente non tale da abbattere l'economia sotto il tallone d'acciaio della recessione indotta dai tassi di interesse. La cosa che ha detto in maniera molto saggia, secondo me, il nostro governatore di Banca d'Italia, che devo dirti, con gli anni, secondo me, a me piace sempre di più, ti confesso, ha detto che sostanzialmente questo livello di tassi è appropriato, che l'economia italiana è in grado di reggerli, e lo è in generale anche il profilo fiscale del governo, il profilo di indebitamento del nostro debito pubblico, perché ha sottolineato la durata allungata, la sostanziale tenuta, insomma, del risparmio italiano, il fatto che la somma del debito pubblico e del debito privato, insomma, non sempre è legittima, ma diciamo pure accettiamola, in Italia non è diversa dalla media europea, perché è vero che noi abbiamo un bel 30-40 punti di debito pubblico in più, anche 50 della media, ma abbiamo altrettanti punti in meno di debito privato tra famiglie e imprese. Quindi il profilo complessivo della nazione, lo uso senza la N maiuscola, Oscar, è un profilo che è in grado di reggere tassi nell'ordine del 3%, che ricordiamo a tutti, non sono considerabili in termini storici tassi alti, soprattutto in presenza di un'inflazione che è quasi il triplo e di un quantitative easing che rimane ancora in essere, anche se in rallentamento significativo. Quindi il profilo complessivo della politica monetaria non è restrittivo da falchi, è un profilo di segnalazione di intenzioni correttamente orientato a evitare l'ancoraggio dell'inflazione. Semmai dalle parole di Visco si è notata anche una leggera critica alla comunicazione di Banca Centrale Europea, perché quando dice aumenteremo i tassi di 50 punti a marzo, però forse cambiamo idea se i dati dicono il contrario, ovvero forward guidance, cioè diciamo indicazioni anticipate di politica monetaria, ma data driven, che è stato il suo esatto contrario, insomma forse dà una piccola tirata d'orecchi alla discutibile logica di comunicazione della Banca Centrale, che appunto fa la voce grossa, ma non è riuscita a convincere i mercati, i quali ormai da qualche settimana, ma direi assolutamente dai giorni scorsi, hanno di fatto già incorporato un picco della politica monetaria sia negli Stati Uniti che prevedibilmente nei prossimi 2 o 3 mesi anche in Europa. E quello si vede nei prezzi di tutte le asset class, lo si vede dal fatto che addirittura sul mercato degli obbligazionari c'è una corsa a comprare, insomma, per accaparrarsi i rendimenti che a questo punto non vengono neanche più previsti in significativo rialzo, il che dovrebbe anche favorire semmai il famoso quantitative tightening, cioè la riduzione quantitativa che la BCE intende fare. Vedremo che cosa venderà o cosa smetterà di comprare. Penso che smetterà di comprare, cioè smetterà di rinnovare, questa è l'idea, no? Smetterà di rinnovare parte dei titoli che ha in pancia in scadenza, ma ricordiamo che si era comprata 8.700 miliardi di governativi, cioè arrivata oltre l'80% del PIL, tanto per europeo, tanto per farvi capire il livello immenso, straordinario sotto tutti i punti di vista di intervento di politica monetaria. E questo Forex, caro Oscar, secondo me certifica, se posso dire, invece che tutto questo allarmismo, una progressiva normalizzazione dell'economia europea che alla fine, ed è quella italiana, che alla fine sembra reggere a questi shock meglio del previsto, favorendo quindi un ciclo di ripresa degli investimenti anche in linea con un PNRR che, se non viene deformato e bloccato da scontri politici tra ministeri e Palazzo Chigi, e se viene correttamente implementato poi nella sua fase attuativa, sta dando e darà un contributo al traino degli investimenti privati. Quindi il quadro che esce fuori da questo convegno è un quadro, se non rassicurante, almeno rasserenante rispetto alle temute prospettive di apocalisse finanziarie che ci avevano detto per il 2023, e che chi ascolta questo podcast sa che noi non l'avevamo mai preso per buono, avendo sempre un occhio appunto ai numeri. E i numeri, per fortuna, oggi li ha annunciati anche il governatore della Banca d'Italia e il presidente di Confindustria, e confermano quello che vi avevamo detto.
Oh, io voglio dire una cosa a proposito delle previsioni, che ho letto invece, secondo me, riportata, in questo caso erano quelle ovviamente del Fondo Monetario Internazionale, già avevamo nell'ultimo episodio commentato l'ordine di errore della penultima previsione del Fondo Monetario Internazionale sull'Italia, che si è cresciuta di 0,8 punti di PIL sul PIL atteso nel 2023, ma il dato che ho visto molto manipolato invece è quello relativo agli aggiornamenti delle previsioni del forecast sulla Russia, perché sui giornali italiani è stato quasi senza eccezioni, davvero quasi senza eccezioni, sbandierato come la prova del fatto che l'economia russa va molto meglio del previsto, le sanzioni sono inutili, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io non so quanti abbiano davvero letto l'aggiornamento della scheda nazionale relativa alla Russia da parte del Fondo Monetario Internazionale. Francamente, io non ci trovo gli elementi per questo sbandieramento delle posizioni, ci trovo semplicemente la conferma del fatto che nell'informazione italiana ci sia una predisposizione totalmente analoga a quella dei sondaggi che dicono che la maggior parte degli italiani ormai non ne può più, basta aiuti all'Ucraina, eccetera, eccetera, viva Conte, speriamo che il PD cambi idea e smetta di sostenere questa posizione che gli ha fatto del male, e la destra che capisca che deve frenare, eccetera, eccetera, perché se uno guarda i dati, cioè, almeno alcuni dei dati che ci sono, a me non pare che ci sia questa posizione di forza rossa. Sì, la posizione dell'IMF dopo la contrazione del PIL ovviamente nel 2022 prevedono un PIL russo che cresce rispetto a quello che ha perso dello 0,3% nel 2023. Ma se guardiamo un po' di dati, troviamo che il deficit di bilancio della Russia nel 2022 è il secondo più alto negli ultimi 20 anni, il secondo più alto, cioè era andato peggio solo nel 2020, quando il deficit rispetto al PIL in Russia aveva toccato i 58 miliardi di dollari, nel 2022 è stimato in 47 miliardi. Ora, le stesse previsioni russe della Banca Centrale Russa dicono che nel 2023 andrà di poco meglio, nel senso che se tutto va bene sarà di 43 miliardi rispetto ai 47 nel 2022. Nella realtà degli altri centri di previsioni, come potete vedere anche la forchetta riportata anche nel Fondo Monetario Internazionale, c'è chi si spinge fino a 64 miliardi, quindi il deficit di bilancio, sia pure rispetto a uno stock di debito sul PIL che la Banca Centrale Russa sotto la guida delle Biulina aveva tenuto sempre sotto strettissimo controllo, quindi è lontano anni luce dai nostri 150 punti di PIL, però intanto questo indicatore ci dice di come vanno le cose. E perché vanno così? Perché, come sapete tutti, però abbiamo sempre ripetuto, un contributo fondamentale al bilancio russo viene ovviamente dagli incassi della vendita di gas e petrolio. È vero che nel 2022, in particolare nei mesi tra febbraio e marzo, quindi subito dopo l'invasione, di cui tra poco, ohimè, non celebreremo, ma ci sarà l'anniversario, il primo anniversario, un anno, ecco, nei due mesi immediatamente successivi la stima degli incassi dalla vendita di petrolio e gas russo era cresciuto del 28%, e quindi il 2022 l'ha chiuso con un 36,5 bilioni di dollari, scusatemi. Ecco, però il punto qual è? Il punto è che l'andamento nei mesi successivi si è dimezzato del 50%, si è dimezzato nel 50%. Questo è il punto. E questi sono dati che tornano anche quasi con le stime ufficiali russe. Quindi l'andamento è assolutamente poco promettente, per essere chiari. Ecco, l'inflazione. L'inflazione in Russia aveva toccato nei mesi di aprile-maggio il 18% annualmente. Come sapete, abbiamo già detto, all'inizio la Banca Centrale con la nebbiolina aveva risposto con tassi che erano arrivati fino al 20%, poi è intervenuto il governo, i tassi sono scesi, l'ultimo ritocco verso il basso progressivamente, comunque i tassi sono al 7,5% in Russia, ma l'inflazione è scesa dal 18 a quasi il 13, non è scesa più di così. Perché? Perché, come spiega il Fondo Monetario Internazionale, la caduta da una parte dell'incasso da energie fossili esportate, la mobilitazione dell'intero apparato industriale esclusivamente a sostegno della guerra, che è avvenuto a cominciare dall'autunno, ha progressivamente, insieme a difficoltà di molti settori dell'industria, diciamo così, privata, fuori dalla guerra, ecco, privata voglio dire non immediatamente direttamente finalizzata allo sforzo bellico, ha visto accrescere enormemente i problemi nella distribuzione di beni primari per le famiglie russe. Tutto questo continua ad alimentare incrementi di prezzo e continuerà a farlo. Quindi l'inflazione si è soprattutto giovata nella sua discesa dalla svalutazione del rublo, che dopo aver toccato il punto massimo di avvaloramento, il rublo è arrivato a essere la valuta mondiale che più si apprezzava rispetto al dollaro, grazie ai tassi iniziali della nebbiolina, poi scendendo, e come è ovvio l'inflazione ne tiene conto e scende meno. Questo è il punto di quanto non prevedesse il Putin e il suo governo, anche se il governo ormai è esautorato dalla gestione dell'economia, come abbiamo spiegato.
Sì, tenendo presente che il saldo commerciale, non potendo loro importare alcunché, ovviamente trascinava il rublo in alto, perché all'inizio nessuno ovviamente poteva vendere ai russi, e no, quindi
ma poi la domanda dei russi era di con rubli. Mentre il tetto europeo sul gas del prezzo non conta niente, al di là di quanto venga sbandierato, l'effetto dell'entrata in vigore, che è queste ultime settimane, no, del tetto al petrolio, quello ha spinto la Russia, che già aveva abbassato molto i prezzi del suo export, lo ha compresso ancora di più, e quindi la componente petrolifera è una componente che oggi russa molto sotto il prezzo, diciamo così, del mercato.
E ricordiamo che la Russia faceva più esportazioni di petrolio che di gas,
no? quindi questo,
e ricordiamo anche alla presenza del Consiglio italiano, che parlare di efficacia del tetto al gas, che è a 180 euro quando il gas sta viaggiando tra i 60 e i 70, è quantomeno surreale in termini algebrici, non so come dire. È tant'è vero che tutte le autorità europee hanno detto che non si vede nessun effetto economicamente rilevabile del tetto del gas sul prezzo poi corrente sulla borsa di Amsterdam. Quindi non so dove abbia preso.
Diciamo che la notizia ampiamente.
No, ma poi andiamo a vedere le banche. L'ultimo indicatore che è quello delle banche. No? Nel 2021 le banche russe dichiaravano utili per 2,4 trilioni di rubli. Allora, nel 2022 questi 2,4 trilioni di rubli sono scesi a 203
billions, cioè sono del 90%.
Sono diminuiti di più del 90%, più di più del 90%. Non solo, la Banca Centrale Russa il mese scorso ha detto che i profitti attesi nel 2023 si ridurrebbero a un sottino di rubli, quando, e quindi di un ulteriore terzo rispetto a una perdita del 95% nel 2022. Ecco, che queste cifre possano essere vendute come una roba che è un'economia che se ne fotte degli effetti delle sanzioni e va di bene in meglio, certo, rispetto alla contrazione aumenteranno dello 0,13 il fondo monetario, però queste sono le cifre.
Ma facendo deficit sono capace anche io di aumentare il PIL, bisogna vedere quanto reggo
tutto
su quel deficit.
Tutto qui, insomma, il deficit è tutto per il militare, questo per essere chiaro, cioè comprime tutto il resto e tenta di mascherare le difficoltà tecnologiche delle parti di ricambio con triangolazioni esasperate con tutti i paesi del mondo che sono disposti invece a fornire, per varie ragioni geopolitiche o economiche, alla Russia quello che la Russia non è più in grado di procurarsi con scambi alla luce del sole. Ecco, questa è la fotografia. Quindi benissimo, forse siamo noi che abbiamo il difetto di leggere, ecco, perché invece bisogna dire: ah, ecco, l'economia risale, tutti i governi europei, i servi degli americani sbagliano. Ma a me non pare proprio, ma comunque, insomma, detto tutto questo, ci sono alcune novità che riguardano anche, io sono molto trasalito, a dire la verità, nel leggere un articolo sul Financial Times che dice: ma i franco-tedeschi tratteranno loro direttamente con Washington la risposta per ottenere deroghe all'applicazione in Europa del Inflation Reduction Act e del Buy American, eccetera, eccetera. E ho traguardato questo, la totale incomprensione che c'è stata nel vertice tra il Presidente del Consiglio italiano e Scholz, il cancelliere tedesco, su questa stessa partita, cioè quella della risposta europea alla sfida che Stati Uniti e Cina pongono all'industria europea, nel senso che lì non si sono intesi, perché l'Italia, hanno scritto alcuni giornali, esce da Berlino su questo con la tentazione di mettere un veto al primo pilastro, come abbiamo spiegato, che fa parte della risposta europea, che è comunque di procedere a deroghe di tutti gli Stati, e poi il secondo, ci ha spiegato Ursula von der Leyen, è quello di annunciare il fondo senza fondo, su cui abbiamo fatto l'ultimo nostro podcast. A me sembra, da una parte, che i franco-tedeschi si prendano un ruolo, mentre la maggioranza dei paesi europei non è sulla posizione franco-tedesca. Però questo dà l'idea del peso che agli occhi degli Stati Uniti continuano ad avere loro, perché in Europa non c'è chi lavora a una coalizione seria di interessi su questo. Io resto convinto che ad aver detto no a fondi comuni europei sono solo 7 membri su 27, i franco-tedeschi hanno un chiarissimo interesse proprio a trattare direttamente loro con gli americani le deroghe all'applicazione dell'Inflation Reduction Act, soprattutto per la parte che riguarda le esportazioni. Ma quello che non capisco è perché l'Italia si metta, invece di costruire abilmente o di verificare la possibilità di costruire una coalizione europea che dica no, bisogna fare un ulteriore passo, come abbiamo spiegato nel precedente podcast, verso fondi comuni che tutelino anche con aumenti del bilancio europeo, perché ci vuole anche la parte relativa al sottostante, che tuteli però beni pubblici europei, come sono quelli dell'eccellenza, della manifattura, e ci mettiamo nella posizione di chi minaccia veti. Se minacci veti non costruisci nessuna coalizione, ti metti fuori del ring da solo. Probabilmente sbaglio io. Vorrei sentire Carlo Alberto e Renato che cosa ne pensano.
Ma sai, il minacciare veti è un atto di debolezza. Alla fine il veto è l'ultima arma dei deboli. Sei in un angolo quando metti il veto. E vuol dire che non sei al centro delle trattative, quindi la lettura politica, Oscar, è quella corretta. Ciò che ovviamente va ricordato è che il governo italiano deve rimangiarsi tutta la linea politica che ha sempre seguito, cioè deve negoziare da una posizione federalista quando non ne ha la credibilità, caro Oscar. Questo è il tema, no? Perché non hai anche gli strumenti, non sei in grado di proporla la politica industriale comune che giustificherebbe, in termini, fatemi dire, di coerenza di bilancio e di assetto istituzionale, l'emissione di debito comune per contrastare o per controbilanciare più correttamente, per controbilanciare, io dirò addirittura per complementare, no? Perché se mettiamo un Inflation Reduction Act, se mettiamo un piano industriale europeo insieme a quello americano e facciamo, non so, 700-800 miliardi di investimenti correlati, a quel punto, invece che una lotta protezionistica, diventa magari uno sforzo dell'Occidente di reintegrare le nuove filiere industriali su un settore green. E in un certo senso, a questo punto, è l'America che si adegua alla politica europea. Ecco, il governo italiano, al di là dell'essersi messo in una cul-de-sac dal punto di vista politico, che, come hai sottolineato tu, secondo me non ha le idee chiare, non ho visto un'elaborazione politica, ideale, economica, non ha neanche, se posso, l'ecosistema di intelligenze mobilitato per produrre una sintesi di questo genere, caro Oscar. Sono preoccupato per questo, quindi mi stupisco anche che gli industriali non alzino la voce su questo, perché dovrebbero o protestare o proporre, meglio la seconda. Cosa fa
la verità, appunto, le Confindustrie europee, abbiamo detto già anche questo, voglio solo richiamarlo, sono tutte unite nel 40 associazioni imprenditoriali, perché sono comprese anche quelle della Turchia e non solo quelle dell'Unione Europea, sono 27, e nonché del Regno Unito, perché saggiamente le Confindustrie continuano a dialogare al di là della Brexit, che si sta rivelando un disastro per il Regno Unito, e mentre i governi continuano a essere divisi, perché gli industriali hanno perfettamente capito che né per ammontare di risorse in campo da parte cinese e russa, né da parte di credibilità rispetto a quello che manca per le eccellenze, l'abbiamo sempre detto, i semiconduttori, l'intelligenza artificiale, la capacità computazionale, cioè, la scala della sfida è tale che c'è bisogno di un passo comune europeo, e il passo comune europeo non possono essere solo le deroghe agli aiuti di Stato, però mi pare che i governi, e mi pare anche il governo italiano, che avrebbe invece tutto l'interesse a costruire una coalizione di questo tipo, o a verificarne almeno la possibilità, a questo non dedichi praticamente nessun tipo di sforzo. Per me un errore, non so Renato come dice.
Oscar, il concetto è questo: allora, probabilmente chi opera nell'industria, e quindi coloro che sono negli organi delle Confindustrie europee, è abituato a sapere che quando il gioco è difficile, importante e geopolitico, o fai delle alleanze oppure non vai da nessuna parte, perché se giochi le partite da solo non ce la fanno più neanche i veramente grandissimi ormai a giocare le partite da soli, perché hai bisogno di tutto un ecosistema intorno, dalla subfornitura alla supply chain, che non puoi giocare le partite da solo. I governi invece sono ancora lì a farsi un po' di raccontini sul sovranismo, sul fatto che dobbiamo portare in Italia invece che in Austria o invece che in Germania determinati investimenti e tutte queste cose qua, perché pensano in questo modo di poter fare l'interesse di quelli che sono i loro elettori e quindi di coloro che poi gli daranno il voto, ma secondo me è solo una questione di miopia. Io, come diceva Carlo Alberto, sono assolutamente convinto che in un momento come questo l'Europa e gli Stati Uniti dovrebbero mettersi assieme per cercare di portare ognuno le eccellenze che ha. Gli Stati Uniti magari sono un po' più forti su altre cose, l'Unione Europea probabilmente sta diventando un esempio, ad esempio per il GDPR, per altre situazioni in cui sta cercando di regolamentare determinati settori. Cioè, se ci mettiamo assieme potremmo farcela, nel senso, cioè, se cerchiamo di fare un po' di squadra e di dire un po' di cose le facciamo negli Stati Uniti, un po' di cose le facciamo in Europa, voi siete bravi a fare questo, noi siamo bravi a fare questo, cerchiamo di integrare un po' di più anche i mercati, tutto sommato, e a quel punto possiamo naturalmente cercare di sopravvivere all'interno di un sistema geopolitico che si sta spostando di nuovo verso, diciamo, due blocchi e mezzo, una cosa di questo genere. Se noi andiamo contro gli Stati Uniti perderemo sempre per il semplice motivo che loro hanno il dollaro, l'ha spiegato mille volte.
Ma poi è come Italia, a differenza della Germania, per noi sono il nostro primo partner.
Sono il primo partner, sì. Peraltro, Oscar, non so come la pensi tu, ma conviene anche agli Stati Uniti, è soldi per...
Certo.
Perché in un quadro in cui l'ostilità con la Cina è ormai strutturale, anche qui quei palloni che girano, la verità è che gli conviene un grande mercato atlantico, e io mi aspetto in realtà un'evoluzione degli accordi commerciali per rafforzare l'unità dell'Occidente, che seguirà anche quella militare con la NATO. Quindi lo scenario va in una necessaria convergenza intorno alle tecnologie green, intorno, come dire, non a quella che è Fortress Europe, ma quella Fortress Atlantic, se posso dire, per creare un grande mercato occidentale di tecnologie avanzate e sicure. Certo che quando sento il Presidente del Consiglio che oggi dice difenderemo i nostri gioielli, le nostre infrastrutture, le nostre aziende dagli attacchi vecchi di quelli che ci vogliono far mangiare la polvere di Cavalletta. Ecco, questo è il livello del dibattito, quindi noi parliamo di queste robe qui, parliamo di nuovo Patto Atlantico e qui siamo a difendere le aziende dalla polvere di Cavalletta. Siamo a distanze siderali, caro Oscar, siderali dalle minime competenze e profili istituzionali per partecipare al dibattito, non dico per contribuirvi, anche solo per sedersi al tavolo.
Allora, fermiamoci un secondo qui perché io parto da un esempio dell'immensità delle sciocchezze che ci vengono proposte e poi diciamo anche invece qualche cosa sulle vicende che infiammano la politica italiana in queste settimane, mentre il mondo si occupa di queste altre cose qua. Subito riprendiamo da questo. Qual è l'esempio che voglio fare, cari ascoltatori, della immensità delle sciocchezze di cui non ci si occupa, ma che vengono proposte intanto dalla politica italiana? E poi parliamo anche invece delle vicende domestiche che tanto appassionano adesso i commenti politici in questi ultimi giorni. Parto da un esempio che è realmente eclatante, eclatante. Forse ricorderete che assunto il ministero contro voglia, perché voleva fare altro, all'atto della formazione del governo delle infrastrutture, il vicepresidente del Consiglio Salvini emanò un ordine ai suoi uffici: voglio al più presto il nuovo codice degli appalti, lo voglio in tempi rapidissimi, lo voglio sforbiciato della metà, perché l'obiettivo era quello ovviamente di accelerare, affrettare il più possibile cantieri e opere. Chi non si occupasse del codice degli appalti, quindi acquisti e forniture della pubblica amministrazione, non è tenuto a sapere il calvario che rappresenta da molti anni per migliaia e migliaia di imprese italiane. Quindi le imprese italiane sono molto sensibili a questo tema, l'opinione pubblica e i partiti se ne fottono abbastanza invece, perché da anni, dovete sapere che negli ultimi 10 anni il codice degli appalti e forniture ha avuto ben 28 in 10 anni, 28 importanti modifiche. Nel frattempo il percorso della sua modifica strutturale andava incontro a un travagliatissimo iter tra competenze dell'ANAC che la politica sopportava sempre meno e interventi del Consiglio di Stato. Al Consiglio di Stato era stata affidata col governo Draghi una straordinaria, per così dire, opera di riscrittura e di riordino. Il ministro ha messo invece alla sua nomina una commissione a cui ha dato in piedi una commissione di fedelissimi tecnici a cui ha dato l'ordine di intervento che vi ho detto prima, e adesso questo nuovo codice, la proposta del nuovo codice, si presenta con delle scelte che il ministro Salvini pensa debbano entrare in vigore già da fine marzo di quest'anno. Tenete conto che a ogni modifica noi abbiamo registrato rallentamenti delle opere dei cantieri, perché quando si toccano fondamentalmente le norme per fare le gare, chi le deve fare, per quali apporti, si modificano le soglie di rilievo europee sopra e sotto la linea per gli affidamenti e così via, ogni impresa deve ripartire da capo per presentare le sue offerte, eccetera, eccetera, deve ripartire da capo e quindi tutto si rallenta, per essere chiari. Ma parliamo un secondo almeno di alcune di queste modifiche che sono fondamentali. Adesso io non vi voglio far perdere tempo con queste tecniche, perché io sono molto critico per esempio sul rientro in grande stile della logica del super contractor che fa tutto, perché questa cosa ci ha fatto fare l'alta velocità ma poi si è dimostrata un disastro per il contribuente pubblico, a dirvi la verità. E vi faccio solo qualche esempio. Come sale la soglia per entro la quale è possibile affidare direttamente i lavori senza qualifica di stazione appaltante? Questa senza qualifica di stazione appaltante può sembrare una definizione tecnica, non lo è. Noi siamo reduci da 20 anni di promesse sul fatto che le stazioni, le decine di migliaia di stazioni appaltanti della realtà italiana, stazione appaltante significa che sei qualificata a procedere per bandi e gare di un certo tipo seguendo certe procedure, eccetera, eccetera. L'idea che dovevano tornare solo a 1000 è stata croce delizia di ogni commissario alla spending review, naturalmente non è mai avvenuto niente. E qual è la risposta che diamo? Molto semplice, estendiamo anche ai comuni che non sono stazione appaltante, perché non ne hanno le caratteristiche tecniche e progettuali necessarie per rientrare nella definizione di stazione appaltante, la possibilità di comportarsi come lo fossero. No, ma non come con le norme di prima, perché si eleva la soglia entro la quale è possibile affidare direttamente i lavori senza qualifica di stazione appaltante, vi ho spiegato sia pur sommariamente che cosa vuol dire, a 500.000 euro. Questo per le opere, mentre invece per gli affidamenti, e quindi si può procedere anche con affidamenti diretti, non so se è chiaro, fino a quella soglia, con affidamenti diretti, mentre la soglia entro la quale diventa possibile procedere ad affidamenti diretti per l'acquisto di forniture e servizi si alza da 40.000 euro a 140.000 euro. Poi è chiaro, solo con le cifre alla mano, non avendo un'idea di qual è la media dei contratti per forniture, servizi e per opere, eccetera, eccetera, magari dite, boh, forse è del tutto ragionevole. Allora, il presidente dell'ANAC attuale, che non è più il famigerato magistrato che stava, è Giuseppe Busia, al Parlamento ha detto fuori dai denti, beh, con questo testo il 90% degli affidamenti diretti fuoriesce dalla regola della qualificazione della stazione appaltante e il 60% delle gare rispetto al loro attuale importo verrà svolto da chi non sa farle, perché non era qualificato tecnicamente, non aveva gli standard minimi prima per farle. Beh, bell'affare, non so se è chiaro. Si abolisce il registro degli affidamenti in house. In sintesi, la fretta di Salvini per opere e cantieri subito avviate significa meno gare, molto meno gare, con procedure pubbliche, quindi di costi parametrati all'efficienza, molte meno gare, vi ho dato la percentuale che stima l'ANAC, più mani libere alle imprese amiche delle amministrazioni in carica, meno trasparenza generale, cioè più costi grazie al venir meno del conflitto di interesse tra costi ed efficienza che da trasparente torna opaco. Ecco, è una enormità. Persino Confindustria, che di sicuro non ha l'interesse a lavorare meno, no? Per la pubblica amministrazione, persino Confindustria, di fronte a queste soglie così elevate, nella sua audizione la settimana scorsa ha detto sommessamente: faremo presente alla politica che sarebbe meglio rinviare tutto di un anno, perché l'effetto, senza entrare nel merito di che cosa significhino soglie così alte di discrezionalità e di opacità, è che si ribalta così totalmente lo schema su cui stiamo lavorando negli ultimi anni che l'effetto sarà un freno, non l'accelerazione, per essere chiari. Ecco, avete letto paginate su questo tema? No, avete letto qualche articolo tecnico su Sole 24 Ore e su qualche altra testata economico-finanziaria. Per il resto, questa roba sembra lontana anni luce dall'impatto che ha realmente, vista l'estensione del settore pubblico nel nostro paese, su ogni tipo di acquisto, ogni tipo, non è solo i cantieri, le infrastrutture e le opere pubbliche, su ogni tipo di contratto. Ecco, queste sono le cose gigantesche di cui non ci si occupa e che pure la politica tende a volere, su due piedi, senza nessun dibattito, che cosa questo implichi. Ex post, che cosa viene da norme il cui impatto ex ante non è minimamente valutato quando siano cambiamenti così radicali? Zero, zero. E poi nel frattempo tutti vi accendete invece per la faccenda, per me grave, ma incomparabilmente meno significativa di quello che abbiamo parlato tra le due sponde dell'Oceano Atlantico per la sfida industriale del prossimo ventennio, e nel piccolo dell'Italia da cosa vuol dire modificare così in poche settimane, ribaltando il lavoro fatto, il codice generale degli acquisti e delle forniture alla pubblica amministrazione. E invece siete tutti presi dall'assalto che gli anarchici stanno riservando all'Italia, dal fatto che dobbiamo essere uniti o di qua o di là, perché contro Cospito è diventato praticamente la cupola delle Brigate Rosse, e Nordio è stato minimizzato e tutti siamo qua di fronte alla grande contesa tra la destra e la sinistra su chi si deve dimettere e chi è un pericolo per il paese, perché il giudizio reciproco è uguale, cambiano solo le parti in causa. Vi chiedo sinceramente e chiedo ai miei due compari, è possibile mai che sfugga tanto radicalmente la simmetria tra questioni serie e questioni che io non voglio dire non siano serie, perché quello che ha fatto per me il sottosegretario Delmastro è ingiustificabile, Donzelli ne ha fatto un uso in Parlamento dando all'opposizione l'accusa di essere amica dei terroristi e dei mafiosi, benissimo, la politica italiana mi ha abituato a questo e ad altro, però l'impatto reale sugli interessi del paese, sugli interessi dell'industria italiana in Europa, del futuro, dell'occupazione dell'industria, è possibile che sia così scomparsa dalla capacità di analisi pubblica? Questa è la mia domanda. Vorrei sentire innanzitutto Carlo Alberto Renato.
Beh, sì, hai detto tu, tutto sommato è una copertura, un po' di fumo negli occhi all'opinione pubblica, e polpette avvelenate in pasto ai media che ci cascano, per poi nascondere le controriforme, forse è il caso di parlare di questo, no? Nel caso del codice degli appalti, che ripeto, ha altri pregi secondo me rispetto alle procedure. Certo, sulle soglie hai ragione tu, adesso guardavo la relazione dell'ANAC, effettivamente diciamo gli affidamenti sopra i 40.000 euro sono stati nel 2021 199 miliardi, se mi dici che diciamo sono 200 miliardi, messo al
80%, stiamo parlando di cifre astronomiche, cazzo.
Infatti sì, e poi la riduzione del numero di gare vuol dire impoverire strutturalmente la concorrenza, non soltanto quantitativamente, no, ma proprio culturalmente, perché si perde la cultura della gara, che è una cultura, per quanto burocratica, una cultura essenziale per garantire che la spesa pubblica compri al prezzo giusto la cosa migliore sul mercato, se no, se rinunciamo a questo siamo in una satrapia finanziaria. Quindi il principio del far rispettare la prevalenza dell'interesse pubblico ad avere una gara va assolutamente tutelato, contemperando la velocità. Non penso che sia la gara a rallentare, saranno mai semmai tutte le conseguenti modalità di ricorsi e quant'altro che andrebbero molto snelliti, facendo gare magari sempre più automatizzate e telematiche per evitare formalizzare. Cioè se facessimo veramente una piattaforma fatta bene per fare le gare, ci sarebbero meno controversie. Quanto appunto al fatto che il dibattito non tenga conto dei temi di fondo, è un antico male italiano.
Renato, è un imprenditore che pensa di questo? Sia pure un imprenditore che immagino non abbia i contratti pubblici in testa al suo fatturato.
Credo, secondo me facciamo una cosa tipo 1500 euro, ma con l'amministrazione pubblica, ma secondo me perché utilizziamo l'azienda dei servizi municipalizzati di Voghera per fargli, gli diamo le nostre macchine da provare quando dobbiamo fare qualche modifica, e quindi poi ogni tanto ci fanno fare qualche manutenzione. Comunque, detto questo, mi sembra che stiamo esagerando. Allora, questo è un paese che fa sempre fatica a trovare il giusto equilibrio e a ragionare in termini di costi-benefici. Allora, siamo andati avanti un sacco di anni a continuare a cambiare il codice degli appalti, come hai detto tu, sono state una quantità di volte pazzesche, e non dimentichiamoci che ogni volta che si aggiorna il codice degli appalti, tutte le aziende, non la mia, ma tutte le aziende che devono partecipare agli appalti, devono formare le persone, ripreparare dei documenti, rifare tutti i processi interni con dispendio di energie pazzesco, se uno ci pensa e lo moltiplica per tutte le aziende italiane che partecipano agli appalti. Cioè, poi parliamo di produttività, no? Cioè, continuare a cambiare le leggi, anche quello è poco produttivo, perché tu hai delle persone che diventano esperte di appalti, se sei uno che partecipa agli appalti, questi continuano a cambiarti le regole e continuano a, e tu devi continuare a formarle, devi continuare a non, a non essere sicuro di quello che stai facendo. Siamo andati avanti per degli anni a continuare a cambiare il codice degli appalti per cercare di rendere gli appalti meno permeabili, direi poi alla fine soprattutto alle aziende mafiose e soprattutto alle aziende magari un po' più di facili costumi, mettiamolo così. Senza ottenere grandi risultati, perché non mi sembra che, da quanto si dice in giro e dai risultati che ogni tanto si vedono nella lotta alla criminalità, questo sia riuscito a contribuire effettivamente agli obiettivi che ci si era dati. Adesso andiamo dall'altra parte, ma andiamo dall'altra parte secondo me perché nella mente dell'attuale ministro c'è il famoso federalismo, ma quello sbagliato, vale a dire ognuno decide a casa sua, ma ognuno decide a casa sua valeva tantissimi anni fa quando i comuni all'interno avevano degli uffici che erano in grado di gestire in modo adeguato sia la parte di gara, ma soprattutto sia poi la parte di controllo. Oggi nella maggior parte dei comuni c'è stato un depauperamento delle capacità di tipo tecnico che ha portato ad avere dei burocrati che spostano fogli, ma che non sono in grado di vedere, poi naturalmente non, adesso stiamo un po' estremizzando e non vale per tutti i comuni e non vale per tutte le persone, però diciamo che di tutte le persone con cui parlo che si occupano di amministrazione pubblica, mi dicono che effettivamente un po' perché sono andati in pensione, un po' perché magari ci sono stati blocchi delle assunzioni, tutte queste cose qua si sono perse le capacità all'interno dei comuni tecniche. Quando io sento dire che appalti fino a 500.000 euro, e non dimentichiamoci che per i comuni fino a una certa dimensione sono già una cifra di investimento abbastanza elevata, perché poi ci sono dei comuni che hanno dei bilanci con degli investimenti che sono abbastanza ridicoli. Cioè, quando io sento dire fino a 500.000 euro in house, dico ok, tutti appalti che andranno probabilmente all'amico degli amici o cose di questo genere. E il dubbio un po' mi viene che ci sia un ritorno al volemose bene e cerchiamo di usare in tutti i piccoli comuni la leva del ti do il lavoro per poi andare avanti, insomma.
Dubbio viene, no? Diciamo così, almeno quello.
Non vorrei essere offensivo nei confronti dell'amministrazione pubblica, però, insomma, sappiamo tutti bene che quando si va per gara diretta, normalmente, cioè, le gare si fa abbastanza presto, ecco, diciamo, a farle dirette e guidate, mettiamola così. Però magari sono io che penso male, cioè,
chi lo sa, può darsi. Siamo noi che pensiamo male, cioè, o c'è
allora,
qualcuno che invece lo vuole.
Una cosa è sicura, secondo me, non è questo il modo per velocizzare gli appalti. Cioè non è questo il modo per velocizzare i lavori, perché oggi i lavori non hanno un problema di velocità di affidamento, hanno un problema di velocità di burocrazia per tutta la parte che c'è post affidamento, quindi progettazione, impatti vari, parlare col territorio e tutte queste cose qua che sono la parte più lenta di tutto il processo. Qua da noi stanno facendo il raddoppio della ferrovia Milano-Genova, ma il tempo che inizieranno a lavorare, sono passati anni e anni in cui dovranno fare tutta la progettazione, poi mettersi lì con tutte le persone che saranno impattate dalla progettazione, a fare tutte le regolazioni, a guardare gli impatti, poi ci sarà quello che gli chiede lo schermo per il rumore, quell'altro che gli chiede una cosa, quell'altro che gli chiede l'altro, l'altro che li blocca perché li passa sul tuo terreno. E secondo me sentiremo parlare di lavori molto avanti. Questo è il mio, cioè, questo è il mio dubbio. Il mio vero dubbio è che questo è un paese che non funziona per i processi, non tanto per l'appalto in sé. Però magari ho io una visione, non partecipando e non vedendolo, completamente sbagliata. Sempre pronto a ricredermi.
Dici tu, Sempre pronto a ricredermi anch'io, però da decenni è sempre più difficile farmi credere rispetto a quello che vedo. Ma comunque, fatemi dire un'ultima cosa, forse, perché è stato solo Repubblica a dare un rilievo a questa vicenda. Grazie a inchieste giornalistiche internazionali su la rete di sostenitori della Russia di Putin, forse avete visto su Repubblica che al centro di queste inchieste giornalistiche ad ampio spettro sono fatti anche dei nomi di appartenenti alla Lega. Si tratta di Stefano Valdegamberi, Paolo Tosato, Roberto Ciambetti, come destinatari di pressioni e, secondo l'inchiesta, che però non ha prove bancarie per suffragare questa ipotesi, anche di trasferimenti di denaro o di agevolazioni per l'acquisto di immobili da parte russa negli anni, perché sono vicende relative ad anni e anni fa, ma che, poiché questi esponenti sono attivamente da sempre impegnati con iniziative pubbliche a sostegno della Russia di Putin, sono andate avanti negli anni. A me, stante quello che ho letto, non rileva, a dire la verità, un particolare interesse la faccenda penale, ma non solo perché mancano le prove in questa inchiesta giornalistica, ma perché c'è un'esperienza alle nostre spalle, grazie alla totale sordità dei magistrati italiani che indagavano sulla vicenda Metropol, cioè la registrazione di emissari di Salvini al Metropol di Mosca con controparti russe per piatire tangenti energetiche sui prezzi delle esportazioni di gas russo che erano tangenti a sostegno della Lega sulla sua posizione filorussa, grazie alla totale sordità, che non mi ha stupito, delle autorità russe su qualunque tipo di rogatoria o informazione, avete sicuramente saputo che poi il procedimento è finito insabbiato e quindi noi ci siamo comportati nel nostro paese come se non fosse mai avvenuta quella cosa. Ma è avvenuta, c'erano le registrazioni, ovviamente. Analogamente, una qualunque indagine italiana che partisse da questi presupposti sulle vicende a questi altri esponenti leghisti incontrerebbe lo stesso tipo di reazione russa, quindi sarebbe tempo perso per i magistrati. Dico solo che forse dovrebbe essere un pochino più chiaro a ciascuno di voi il motivo per cui poi la regione Veneto, la regione Lombardia e la regione Liguria, sotto pressante richiesta della Lega, ha votato risoluzioni nel 2016 che hanno riconosciuto la Crimea annessa dalla Russia come territorio russo. Non solo state le uniche regioni in Italia a farlo, né in Europa, cioè in tutto l'Occidente non è accaduta una cosa simile. Dietro c'era la Lega. Ecco, io mi limito a dire che, come ha detto prima Renato, il dubbio che i russi si siano dati da fare per i loro supporter che riuscivano a far passare documenti ufficiali nelle importanti regioni italiane di totale adesione all'annessione russa della Crimea ucraina, dovrebbe farvi riflettere. Ma ripeto, non mi illudo minimamente che parta adesso un dibattito pubblico su queste cose qui. Non è partito per gli emissari diretti di Salvini, figuriamoci se parte adesso. Vi ricordo solo che il vice premier dell'Austria fu defenestrato seduta stante dal governo austriaco, e il suo partito si è beccato una bella perdita di voti, non ha portato bene neanche al premier austriaco, che nel frattempo, il giovanissimo premier austriaco, che nel frattempo non è più la promessa della politica austriaca. E questo dà l'idea della diversità di reazioni che la politica nei diversi paesi occidentali, le opinioni pubbliche e le informazioni danno a vicende di questo tipo. Da noi passerà anche questa sicuramente in cavalleria. Opinione mia personale, non voglio coinvolgere Carlo Alberto né Renato, visto che molti ascoltatori mi accusano di avere il dente avvelenato contro Salvini. No, io vedo solo dei fatti di fronte a cui, per chi pensa che Putin abbia torto marcio e che sia stato un errore catastrofico infilare la testa nel cappio del suo gas, un errore catastrofico non aver visto quello che Putin ha fatto fare al suo paese in Ossetia, in Georgia e in Crimea, e Donetsk e Lugansk e così via, a maggior ragione poiché vogliono festeggiare il primo anniversario dell'invasione con un nuovo massiccio attacco e così via, e mentre continuano a colpire in maniera terroristica condomini privati, ospedali eccetera eccetera in Ucraina, forse un po' di riflessione su questo non farebbe male. Va bene. A questo punto non mi resta altro che ringraziare come sempre i miei due fosforescenti compari, ringraziare voi per...
Guarda che, Oscar, in un momento in cui si parla di nucleare, dire che siamo fosforescenti potrebbe portare magari qualche idea...
Se le mie lampade a LED, va bene, d'accordo, vuoi ridurti a questo? Secondo me sei molto di più, Carlo Alberto, molto di più, però i nostri ascoltatori lo sanno benissimo. Appuntamento quindi al 34esimo episodio, e grazie a tutti voi.
Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli, in collaborazione con mdeaudio.com. Post produzione di Daniele Adamo. Per la pubblicità scrivete a info@donchisciottepodcast.it. Sigla e musica originale incisa dalla famiglia Bonfiglio. L'autore è Michele Novaro. Copertina di Simone Angelo Ferri. E non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio, mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.